Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola dopo questa breve interruzione pasquale. Inizia con il 21° itinerario, la terza parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il viaggio è ancora lungo, Riprendiamo il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica durante l'autunno del Medioevo, dicendo che a questo punto siamo entrati in uno spazio dove ci si presentano dinanzi i paesaggi intellettuali di quel grande scenario che possiamo considerare l'umanesimo propriamente detto. Poi vediamo che caratteristiche avrà prossimamente l'umanesimo propriamente detto. Caratteristiche variegate e in discussione, messe in discussione dalle studiose e gli studiosi di storia della letteratura, di filologia, di storia del pensiero umano. Fino ad oggi, soprattutto nel corso degli ultimi 10 itinerari che abbiamo percorso, siamo state attratti da due importanti poli culturali, no? Abbiamo frequentato la Facoltà delle Arti di Parigi, no? E abbiamo frequentato la Scuola dello Sperimentalismo di Oxford. Uno degli ultimi importanti personaggi che abbiamo incontrato, Guglielmo di Ockham, in particolare nella sua opera intitolata Summa Logice, Somma di Logica, che abbiamo visto due settimane fa, ha cercato di armonizzare il pensiero dialettico parigino con quello sperimentale oxfordiano, costruendo uno strumento adatto per facilitare la conoscenza della realtà, cioè la conoscenza del mondo creato, come dicevano questi personaggi, che, come ben ricorderete, ha preso il nome di rasoio di Ockham. No, è uno strumento famoso nella storia del pensiero umano, del quale abbiamo illustrato il funzionamento. Ora, i principi fondamentali del rasoio di Ockham possono essere sintetizzati, semplificati, con un'espressione che dice così: non vi è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice. Guardate, sembra banale, ci dice Guglielmo di Ockham, però noi siamo portati a complicare sempre le cose. E quindi la ragione, l'intelletto, i nostri stessi gesti, gli atti, la vita medesima, no? Si ritorce su se stessa, diciamo. Quindi siamo portati a complicare le cose. Quindi, ma non vi è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice, e soprattutto all'interno di un ragionamento o di una dimostrazione vanno sempre ricercate la semplicità e la sinteticità. Il fatto è che attuare la semplicità non è semplice. Ecco, quindi è un'espressione tautologica su questo. Ora, naturalmente è un'espressione che ha molto di francescano questa, cioè la semplicità della vita, il termine della semplicità fa parte glossario di Francesco d'Assisi, ecco, no? Dal punto di vista della fede, dal punto di vista mistico, qui viene portato sul piano della dialettica questo concetto, da un francescano spirituale come Guglielmo di Ockham. Ora, il rasoio di Ockham serve per tagliare quindi inutili vincoli ideologici che complicano il processo della conoscenza e che di conseguenza finiscono per limitare l'orizzonte cognitivo invece che ampliarlo. Con questo strumento, il rasoio di Ockham, utilizzato poi in campo politico perché Guglielmo ha utilizzato poi questo strumento da un certo punto della sua vita in avanti, come abbiamo studiato, in senso politico, Guglielmo mette in evidenza come la cristianità ai suoi vertici, e noi sappiamo che Guglielmo di Ockham, insieme a Marsilio da Padova, Giovanni da Parigi, Dante Alighieri, Michele da Cesena, personaggi che abbiamo incontrato, mette in discussione il fatto che il Papa attribuisca a se stesso delle prerogative di potere che non hanno nessuna giustificazione sul piano evangelico. E quindi è chiaro che salta quello che sono i principi fondamentali della cristianità, saltano, vengono sostituiti con altri principi che non hanno più niente a che fare, no? O non dovrebbero più avere niente a che fare con la cristianità. Per cui la cristianità è diventata qualcosa di diverso e quindi comincia un'operazione riforma, tentativo di riforma. La rottura all'interno degli ordini monastici è perpetrata da personaggi che auspicano, no, una riforma in senso evangelico della Chiesa e quindi della cristianità. Ebbene, Guglielmo di Ockham evidenzia il fatto di come al vertice della cristianità si sia rinunciato a coltivare l'ecumenismo, quindi a predicare a tutti il messaggio della salvezza. Difatti la cristianità, in nome della teocrazia, invece si è usato questo termine, Bonifacio VIII anzi lo fa diventare un dogma, si è rinchiusa in se stessa, cioè nella sua fortezza. E questa fortezza è diventata anche la fortezza dell'Occidente, cioè di un territorio. Ma il mondo è molto più vasto dell'Occidente, e allora noi, tagliando con il rasoio di Occam i lacci che ci tengono legati al territorio europeo, dobbiamo muoverci sulla superficie del pianeta in questo momento, per conoscere, per capire che cosa è successo. Mentre noi frequentavamo le scuole di filosofia cristiano-latina a Parigi e Oxford, nell'ambito, che cosa è successo nell'ambito della cultura islamico-magrebina, vedremo prima, dove evidentemente succede qualcosa, poi di quella persiano-aviceniana, e nell'ambito della cultura cinese e giapponese, cioè andremo a vedere che cosa succede, no, a Oriente anche rispetto all'Occidente in questo momento, cioè durante l'autunno del Medioevo. E per questo motivo, quindi, ancora una volta noi, adesso lo abbiamo fatto, ci incamminiamo verso Oriente, dove sappiamo che nell'ambito della cultura islamica prevale, e ce ne siamo occupati ed occupati quasi all'inizio di questo viaggio, prevale il pensiero di Avicenna, come ricorderete, un pensiero che continua ad essere vivo, mantenuto vivo, ma rimane vivo perché è un pensiero forte. E dobbiamo dire che anche il mondo islamico all'inizio del 1300 è profondamente diviso, e questa è una prerogativa che si perpetua fino ad oggi, e quindi è un tema questo di attualità, di grande attualità, dobbiamo fare il punto della situazione. Quindi, che cosa succede nel mondo islamico durante l'autunno del Medioevo? Guardate sul punto 1 del repertorio. Durante il 1300, che è un secolo, diciamo, particolarmente effervescente per gli avvenimenti che succedono, quindi nel 1300 siamo a 8 secoli già dalla comparsa della letteratura del Corano, cioè un argomento che abbiamo studiato 3 anni fa. Ebbene, durante il 1300 l'Islam attraversa una crisi dalla quale uscirà ad opera dei turchi, che è una nuova etnia che compare sullo scenario medievale. Arrivano i turchi, mamma li turchi, sì, da Oriente si spostano posti, si spostano popoli, si spostano popolazioni, e arrivano, si avvicinano, diciamo, verso verso l'Occidente, quindi noi dobbiamo prenderlo in considerazione, mica possiamo mettere da una parte i turchi o gli altri, tutti gli altri che incontreremo, e ci sono qui e come. E uscirà, ad opera dei turchi, l'Islam uscirà profondamente trasformato e senza più il primato culturale di cui aveva goduto durante i due secoli precedenti. Ora, ad Occidente, in Spagna, noi abbiamo incontrato lì, no? la scolastica islamica. In Spagna la dinastia musulmana degli Almohadi non riesce più a resistere alla cosiddetta reconquista cristiana, un termine che non è propriamente corretto perché gli arabi stavano lì appunto da 800 anni, quindi parlare di reconquista, cioè è uno slogan questo, ma che sono dati i feudatari cristiani per conquistare quel territorio ricco, quindi per fare la guerra. Ora, e agli inizi del secolo non resta in mano islamica che la bella città di Granada, che avete visitato, che verrà poi espugnata nel 1492 dalla cristianissima regina Isabella, così troverà spunto cristianamente per buttare fuori gli ebrei e i musulmani da quel territorio. Meno male che c'è il Papa che li accoglie poi, tanto gli ebrei quanto i musulmani, no, perché poi ci sono queste... Ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo. 1492 è un anno ricco di avvenimenti. Ma l'aggressione che più minaccia l'Islam viene da Oriente, cioè viene dai mongoli. Ecco un altro popolo che entra sulla scena della storia, che noi dobbiamo prendere in considerazione. I mongoli, dagli eredi del progetto imperiale di un certo Gengis Khan, che tutti avete sentito nominare, personaggio importante, leggendario addirittura, che è morto nel 1227. Durante il 200 i mongoli, che è un'altra etnia protagonista durante l'autunno del Medioevo, invadono in ondate successive l'Asia Minore e nel 1258 conquistano Baghdad. E due anni dopo conquistano Damasco e avrebbero conquistato anche l'Egitto, collocandosi in una posizione quindi strategica nel Mediterraneo, se non fossero stati fermati dai mamelucchi. I mamelucchi. E chi sono i mamelucchi? Guardate, questo termine noi lo abbiamo usato in senso dispregiativo, non fare il mamelucco, senza neppure conoscerne il significato preciso. Oggi forse il mamelucco non si dà più a nessuno, ma cioè, in arabo però, attenzione, questo termine è un termine che indica una situazione storica che dobbiamo prendere in considerazione perché ci riguarda, tra l'altro nel Mar Mediterraneo, vicino quindi all'Occidente. In arabo il termine mamluk significa serbo, è un participio, cioè colui che è a servizio. E i mamelucchi sono, guardate, questo gruppo di persone, perché è formato da etnie diverse, quindi attenzione perché bisognerebbe riflettere su queste situazioni storiche se vogliamo che la storia sia maestra di vita. I mamelucchi sono uomini di origine turca, o georgiana, o circassa, o russa, o slava, o greca, e anche mongola, che migrano in Egitto, quindi vedete le migrazioni non si sono mai fermate, e nella penisola arabica in cerca di lavoro, cioè lì c'era lavoro. Quindi costoro, quando sono senza lavoro nel villaggio, si mettono in viaggio e vanno a cercare fortuna, lavoro da un'altra parte. Cioè forniscono inizialmente manodopera a basso costo e si convertono all'Islam per evitare la disoccupazione, cioè era meglio convertirsi all'Islam per avere un permesso di soggiorno, per stare lì, finché il califfo al-Mutasim, che ha bisogno di soldati, decide di radunarli e di addestrarli all'uso delle armi. Perché non utilizzare un po' di manovalanza? No, già c'era. E così diventano la più efficiente, nel giro di, ma ci vuole qualche decennio, diventano la più efficiente forza mercenaria di cavalieri del mondo islamico. E vengono addestrati a combattere a cavallo, tanto che in Egitto e in Siria i mamelucchi, che diventano un gruppo etnico, no, plurale, multiculturale, finiscono per imporsi anche alla guida dello Stato e sono in grado, tra l'altro nel 1260, di infliggere una pesante sconfitta alle armate mongole considerate invincibili. Quindi se non abbiamo avuto una mongolizzazione anche in Occidente, lo dobbiamo ai mamelucchi, perché a un certo punto hanno fermato i mongoli che erano in espansione. Frenati dai mamelucchi d'Egitto, i mongoli si insediano sul territorio iraniano, avete presente il territorio iraniano, fino a che appunto nel 300 tornano all'assalto con un condottiero di nome Tamerlano, anche questo lo avete sentito nominare. Tamerlano, sarebbe Temur Ileng il suo nome. Temur significa ferro e Ileng significa lo zoppo di ferro, perché aveva un difetto nel cammino. Il Tamerlano è il Khan, cioè il capo della tribù dei Barlas, è morto nel 1405, che conquista il Turkmenistan con la capitale Samarcanda e vuole ripristinare l'impero mongolo di Genghis Khan, invadendo la Persia, il Caucaso, occupando l'area di Mosca e penetrando in India fino a Delhi. Quindi si forma un grande stato, poi questi stati durano poco perché sono troppo vasti, no? Come sempre succede. Ora, i mongoli di Tamerlano adottano la religione islamica, sia pure in modo superficiale ed opportunistico, cioè fanno la stessa cosa che avevano fatto i, tra virgolette, barbari quando si sono spostati verso Roma, verso l'Occidente. No? Gli Ostrogoti, i Visigoti, i Vandali avevano le loro tradizioni religiose politeiste. Quando sono entrati in gioco hanno capito che per avere una rappresentanza politica esemplare era meglio diventare cristiani e si sono convertiti al cristianesimo, no? Inizialmente arianesimo addirittura, perché prima hanno incontrato gli ariani, no, e poi dopo, ecco, quindi, ma non si sono curati delle guerre di religione. Il problema era che etichettandosi in qualche modo, quando ci si etichetta in un determinato modo si cerca di prendere più consensi, no? Così succede ai mongoli di Tamerlano, che adottano la religione islamica in modo opportunistico. Quindi in tutta quest'area che hanno conquistato non sono più propriamente degli avversari, perché c'era una cultura islamica, però contro di loro si muovono i turchi e i mamelucchi d'Egitto e di conseguenza, vedete, la guerra scoppia tra islamici, perché i mongoli hanno scelto lo sciismo anche perché si trovano nell'area iranica, lì c'era lo sciismo, poi vedremo di che cosa si tratta, lo sciismo, e mentre i turchi e i mamelucchi invece sono sunniti, perché voi sapete benissimo che subito appena muore il profeta, in famiglia sua si litiga per l'eredità, l'eredità spirituale, eccetera, e quindi ci si divide. Succede così, È successo anche alla morte di Gesù, Ce lo racconta Paolo nella lettera ai Galati, l'abbiamo studiata, no? Paolo va a Gerusalemme a cercare notizie su Gesù perché non sa nulla, cioè quello che sa è molto confuso, trova Pietro da una parte che sta a ridosso del Tempio, no? E con lui litiga su certi temi e poi trova Giacomo Adelphos Kyrioi, dice Paolo, sei il fratello del Signore, uno dei fratelli di Gesù, no? Che dice no, l'eredità di Gesù è il Cristo, il rabbi che è venuto a rinnovare, e non si parlano tra di loro. Quindi poi Paolo prende pietrate l'uno dall'altro e va via dicendo questi non capiscono niente, allora glielo do io un ruolo, perché tanto se rimangono lì il cristianesimo, il messaggio di risurrezione di Gesù di Nazareth finisce. Ecco, quindi cioè, così succede anche nella famiglia del profeta in un altro periodo storico, per altre situazioni alle quali accenneremo, ma poi ci interessano soprattutto gli elementi, diciamo, intellettuali e culturali, non le beghe familiari che sono intorno alle eredità, che sono comunque significative. E quindi nell'area iraniana, dove si consolida la presenza mongola, si impone l'Islam di stampo sciita. E tutt'oggi l'Iran è il caposaldo, lo sapete, del movimento sciita nella Repubblica Islamica Iraniana. Hanno votato i cittadini tempo fa per eleggere la guida spirituale anche del movimento sciita. Allora, in superficie quindi spiccano tutti questi avvenimenti guerreschi, no, che abbiamo descritto, ricordato a grandi linee, ma la divisione tradizionale che è andata determinandosi tra gli sciiti e i sunniti ha anche delle motivazioni culturali legate all'interpretazione della letteratura del Corano. Che gli vengono date queste motivazioni culturali, perché a un certo punto, cioè proprio durante l'autunno del Medioevo, gli intellettuali islamici dicono: ma vogliamo mica che questa divisione sia ricordata per le liti familiari, per l'eredità del profeta? Cioè ci vuole, no? Ci sono motivazioni ideologiche diverse, vanno messe in evidenza, no? E così avviene. E che sono queste motivazioni culturali quelle che a noi interessano maggiormente? Ma prima di rinfrescarci la memoria in proposito, facciamo una puntata fino a Samarcanda, quindi con la guida dell'Uzbekistan e navigando in rete, magari capita di andare da quelle parti, fate un'escursione a Samarcanda, che è una città bellissima, che viene ricordata sempre, ma soprattutto è interessante nel nostro caso visitare quello che si chiama il Gur e Amir, cioè il mausoleo di Tamerlano, appunto. Tamerlano è sepolto dentro un sarcofago di giada verde, no? Il suo cadavere è stato esaminato si scopre che era zoppo effettivamente, ecco, no? Il suo corpo è stato poi esaminato il suo corpo nel momento in cui l'Unione Sovietica ha subito la rottura del patto precedente, l'invasione delle truppe naziste, compresa l'Armir, anche le truppe italiane. E in quel momento lì è stato aperto il sarcofago di Tamerlano. Stalin ha detto: riapriamo il sarcofago di Tamerlano, perché questi territori erano parte dell'Unione Sovietica, e poi facciamo di nuovo un grande rito funebre nei confronti di questo personaggio, perché tutto deve servire per salvare la madre Russia, no? Ecco, quindi tutte le culture sono state messe al servizio e ha funzionato, perché poi, insomma, la guerra è stata durissima, però ha funzionato. Subito dopo hanno poi vinto a Stalingrado, rotto la cerchiamento, chissà. Gur e Amir. E subito dopo la morte del profeta Muhammad, allora, secondo la tradizione, ricordate, Muhammad muore poco più che sessantenne, l'8 giugno del 632, tra le braccia della moglie Aisha. Abbiamo letto quel resoconto della Sira. La Sira è la raccolta delle tradizioni della cultura islamica, ed era un lunedì. Ebbene, alla sua morte si accende lo scontro per la successione, che era già in atto all'interno della sua famiglia, ed è una tipica diatriba di natura tribale per la spartizione dell'eredità, non tanto dell'eredità materiale, perché non c'è un'eredità materiale. Muhammad non aveva accumulato ricchezze, aveva messo in mano tutto alla nazione, ma dell'eredità politica, perché era diventato anche il capo di una nazione. Quindi durante l'autunno del Medioevo, quindi 8 secoli dopo la scissione, gli intellettuali sunniti e sciiti si adoperano per dare una spiegazione di natura culturale, interpretando il testo del Corano alla differenza tra queste due correnti, per arrivare ad un superamento di 8 secoli prima delle beghe originarie di natura familista, no? Quindi dimentichiamoci, sì, ci siamo divisi, ma dimentichiamoci le beghe di natura familista all'interno della famiglia, ma troviamo delle motivazioni culturali. Noi siamo sunniti perché? Noi siamo sciiti perché? Perché il Corano noi lo interpretiamo così, voi lo interpretate così, il Corano. Due versetti, no, perché poi alla fine finisce così, attenzione. Ora, gli intellettuali sunniti e sciiti, dalla seconda metà del 1200, si interrogano in area orientale su che cosa significhi, e qui ragionano allo stesso modo degli intellettuali della scolastica occidentale, su che cosa significhi ricevere una rivelazione, che è uno dei temi fondamentali che riguarda l'argomento più vasto di tutta la filosofia scolastica, del rapporto tra la ragione e la fede. Uno dei temi che c'è nel grande tema, nel grande argomento del rapporto tra la ragione e la fede, è quello del capire che cosa significhi ricevere una rivelazione, perché può succedere a tutti, no? Di avere. Ora, il ricevere una rivelazione comporta una serie di problemi, si tratta di tradurre un messaggio divino proveniente dal territorio della fede in un linguaggio comprensibile alla ragione umana. Questo è. E gli studiosi di filologia, soprattutto durante l'autunno del Medioevo, hanno discusso a lungo in Occidente e nei territori musulmani, gli intellettuali musulmani, hanno discusso a lungo se Muhammad sentisse una vera e propria dettatura proveniente dall'esterno della propria persona, cioè se udisse la voce di Dio, o meglio, perché lì poi all'interno, ricordate, del testo del Corano, cioè è Dio che parla, ma poi è un angelo che traduce quello che Dio dice e lo riferisce a Muhammad. L'angelo è sempre lui, Gabriele, che ha super lavoro, era stato da Maria precedentemente, poi adesso è con Muhammad, lavora a Cottimo, e lo incontreremo tante volte. Ora, gli indizi autobiografici che si trovano, difatti è uno dei personaggi più rappresentati dalla pittura mondiale, dalla storia dell'arte mondiale, e quindi evidentemente c'è una ragione precisa. E anche nella tradizione islamica viene rappresentato, perché c'è una tradizione islamica che vieta la riproduzione di immagini, ma guardate, non è sempre così. Dalle parti della Persia invece si sono sbizzarriti anche a dipingere, a fare, ecco, quindi vedete che le questioni sono molto più aperte, di più vasta portata, ecco, per fortuna. Ora, gli indizi autobiografici che si trovano nel testo del Corano, no? Siamo andati a cercare nel testo del Corano gli indizi autobiografici, cioè quando Muhammad dice qualcosa di suo, dice poche cose, però confermano che lui ha veramente vissuto un'esperienza mistica, no? E lo dice chiaramente che si è formato negli eremi cristiani della Siria, dove ora c'è una situazione drammatica, si rivolterà nella tomba. Però sul fatto che gli abbia parlato proprio Dio o proprio l'angelo, bisogna sospendere il giudizio. Cioè qui siamo ai confini tra la ragione e la fede. Cioè siamo nei pressi, dice la letteratura del Corano, dell'albero del giuggiolo, cioè secondo la nota metafora coranica. L'albero del giuggiolo, avete presente, avete tutti in giardino, avete tutti un giardino? Sì. Avete tutti un giuggiolo nel giardino? Sì. Perché? Ma perché rappresenta, no, la linea discriminante tra la fede e la ragione. Perché? Ma perché in questa stagione il giuggiolo diventa tutto bianco di fede, no? Perché fiorisce, no? Poi la fede matura perché diventa tutto verde, quindi c'è una maturazione della fede, e poi piano piano in autunno diventa tutto rosso di frutti, e sono i frutti della ragione che ha interpretato, ecco, la fede. Ora, questo è un concetto che forse la maggior parte dei cittadini islamici del mondo non colgono, perché che invece ha una grande importanza. Ora, gli scolastici islamici, tanto sunniti quanto sciiti, hanno concentrato la loro attenzione su un passo del testo del Corano che fornisce un indizio sul meccanismo fisico delle rivelazioni. E questo passo, perché è lì il tema, sta lì, questo passo si trova nella 75esima, la sura della resurrezione, che è intonata con il tempo. Cioè, leggiamo i versetti dal 16 al 39, quattro versetti emblematici, perché intorno a questi quattro versetti nasce la discussione, una discussione che dura nel tempo, noi la sintetizziamo naturalmente, leggiamoli questi quattro versetti della 75esima lassura della resurrezione. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, e tu non muover la lingua ad affrettarlo, il Corano, cioè la recitazione, beh, Quran vuol dire recitazione, quindi quando... che a noi sta raccoglierlo e recitarlo, e quando lo recitiamo seguirne la recitazione, poi a noi spetta piegarlo. È scritto in arabo e quindi si capisce. Attenzione, facciamo alcune considerazioni su questo testo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, la 75esima, la sura della resurrezione, è formata da 40 versetti e, come affermano le studiose e gli studiosi di filologia, il passo più interessante riguarda i versetti dal 16 al 19 che abbiamo letto, dove si deduce che Muhammad talvolta, cioè nell'estasi mistica, anticipa le parole sacre. No, è chiaro, no? Sentiamo una parola e noi capiamo, no? Abbiamo un'intuizione, capiamo le parole che vengono dopo, no? Quindi entrano anticipa le parole sacre, cioè le intuisce e le dice prima, perché il Corano oralmente viene percepito da Muhammad, poi verrà scritto successivamente, ma è tutto orale il libro che percepisce Muhammad. Le intuisce, le dice prima di averle udite da colui che le sta dettando. Cioè Muhammad, da mistico, sentiva quindi una vera e propria dettatura di Dio o dell'angelo. Ora, su questo passo si fonda l'idea che il testo sacro non è semplicemente ispirato da Dio, ma proprio tutte le parole, cioè nell'ordine in cui vengono dette, sono pronunciate direttamente da Dio. Quindi non solo la lettura del testo, ma anche la sua interpretazione deve essere autorizzata da Dio. E su questa idea si basa la tradizione sciita. Cioè, la corrente degli sciiti è nata quando, alla morte del profeta, un gruppo di discepoli sì, atta lì, quindi un gruppo di discepoli di questo Ali, che era il cugino di Muhammad, ha seguito lui. Perché? Ma perché era in lite con Aisha. Sapete, Aisha, la moglie del profeta, era una ragazzina molto presuntuosa anche, no? Nell'affermare un proprio potere, e aveva delle doti singolari. Poi diciamo, le donne all'interno dell'Islam, la componente femminile è importante nella fondazione della cultura islamica, molto importante, no? E quindi quindi c'è questo scontro tra Ali, che è il cugino di Muhammad, e Aisha. E per gli sciiti, attenzione, per gli sciiti solo l'imam, cioè la guida spirituale della comunità, ha il diritto di interpretare e di spiegare autorevolmente il testo del Corano. No, abbiamo detto che l'altro giorno gli iraniani hanno votato per eleggere la guida suprema, no? Che poi è colui dal quale parte l'interpretazione ufficiale del testo del Corano, che poi si diffonde attraverso gli altri imam, no? Li avete presenti, no? Ecco, quindi c'è una guida spirituale, c'è quindi una gerarchia, anche se non viene riconosciuta in quanto gerarchia, ma c'è una gerarchia ecclesiastica, diremmo noi, no? Con termini occidentali. Ora, per la tradizione sunnita, invece, i sunniti invece sono il gruppo islamico maggioritario, oggi l'85%, cioè quello che ha seguito il califfo Abu Bakr, cioè il suocero di Muhammad, al quale veramente Muhammad aveva affidato la guida, ecco, della comunità islamica. E la parola sunnita deriva dal termine sunna, che vuol dire comunità, significa comportamento comune, cioè uso diffuso. Ebbene, la tradizione sunnita invece responsabilizza il singolo credente ad agire secondo la propria coscienza. Quindi non c'è una guida, però il singolo credente ha comunque bisogno di una guida, però di altra natura. Ora, la tradizione sunnita, ribadita durante l'autunno del Medioevo, attribuisce alla parola raccoglierlo, no? Noi abbiamo letto lì, cioè a noi sta raccoglierlo e recitarlo, il Corano della Sura 75esima, il significato di raccogliere la parola di Dio nel proprio cuore, nel senso del raccoglimento della mente. E difatti nel testo della Sura 75esima la prima viene raccoglierlo nel proprio intimo, il Corano, e poi viene il recitarlo. Prima lo raccogli nella tua mente e poi lo reciti. Ora, le parole "a noi spetta spiegarlo" vengono interpretate dalla tradizione sunnita non nel fatto che ci sia una gerarchia che te le spiega, ma come spiegazioni che Dio darà via via al profeta sul testo che gli sta dettando. Cioè, come dire, se non hai capito adesso, perché tanto tu sei solo uno strumento, no? Muhammad è solo uno strumento, quindi non c'è bisogno che lui capisca fino in fondo. Se non hai capito, strada facendo, comunque te lo spiego io. Ora, quindi, le due principali correnti della cultura islamica per quanto riguarda l'esegesi del testo del Corano durante l'autunno del Medioevo si dividono intellettualmente. La corrente sciita afferma la necessità di una guida spirituale che interpreti il testo e quindi dica al credente che cosa deve fare, mentre la corrente sunnita afferma la necessità di una guida giuridica, perché il Corano è anche legislazione, cioè è soprattutto, come abbiamo studiato 2 o 3 anni fa quando abbiamo viaggiato all'interno della letteratura del Corano in modo specifico, e quindi il credente ha bisogno di una guida giuridica che consigli, che lo consigli in modo che possa scegliere secondo la propria coscienza. No, qui è in linea con la tradizione ebraica del rabbi ebraico, no? Cioè c'è il rabbi, ci sono i rabbi ebraici che con il loro tavolino stanno fuori dalle mura del tempio, e quando uno ha bisogno di risolvere un problema giuridico per non infrangere la legge, va lì e si consulta. Noi tutti gli uffici di consultazione sono nati di lì, no? Non incorrere appunto poi in sanzioni. Ora, nell'area orientale, all'inizio del 1300, potentati turchi, mamelucchi e mongoli, in superficie quindi, si fanno la guerra per prevalere sul piano politico, mentre sotto traccia gli intellettuali, tanto sunniti quanto sciiti, si impegnano, seguendo tutti lo spirito di Avicenna, a fornire spiegazioni di carattere spirituale e giuridico sul difficile testo del Corano e a confrontarsi tra loro, aprendo molti dibattiti su vari temi, soprattutto sul tema del rapporto tra la religione e la fede. E guardate, questo è molto importante, no? Anche perché ci sembra oggi, no? Oggi purtroppo che cosa succede? Succede che questa iniziativa, no, colpisce il fatto, a me colpisce particolarmente il fatto che su questo grande tema del rapporto tra la ragione e la fede, in cui l'Islam ha discusso, cioè oggi c'è solo l'iniziativa di quella ragazza che si chiama Malala. La quale cerca di imbastire un dibattito su questi temi culturali che riguardano l'intelligenza islamica. In questo momento purtroppo, e che interesserebbero la maggioranza di chi professa. Ecco, però c'è della strada da fare. Chiedere spiegazioni, quindi, ecco, questo è il tema, no, che emerge. Tutti noi sentiamo la necessità di chiedere delle spiegazioni. Voi su quali questioni avete sentito ultimamente la necessità di chiedere delle spiegazioni? Perché tutti abbiamo bisogno, ecco, di capire. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, questo argomento ci obbliga ad aprire subito una parentesi letteraria, perché stiamo leggendo, come ben sapete, il romanzo intitolato La signorina S. Eccola qui, tutta vestita ancora. La signorina Else, pubblicato nel 1924 da Arthur Schnitzler, che abbiamo incontrato 15 giorni fa. Sappiamo che quest'opera è anche un'allegoria sulla decadenza e sulla fine dell'impero austro-ungarico, determinata soprattutto dal comportamento ipocrita della classe nobiliare e di quella alto borghese che avrebbero dovuto dar lustro a questa istituzione, invece si lasciano trascinare in un vortice. Ora, sappiamo che la signorina Else vorrebbe delle spiegazioni, cioè vorrebbe capire perché, ricordate, abbiamo già letto, perché sua madre le abbia inviato una lettera tanto ambigua, no, che abbiamo letto insieme a lei due settimane fa, ma Else è sola, non sa a chi chiedere consiglio, perché non si fida di nessuna delle persone che è attorno a sua zia Emma, suo cugino Paul, la signora Cissi, che è l'amante clandestina di Paul. Per giunta sua madre le ha scritto di non fare sapere nulla a loro, soprattutto alla zia, quindi Else dà inizio ad una sua esegesi, ad una sua interpretazione In relazione a che cosa? Cosa dice quella lettera? Cioè in relazione ai fatti assai spiacevoli che stanno accadendo nella sua famiglia e che si ripercuotono su di lei, che è inconsapevole, o perlomeno è inconsapevole, sa, ma... Ora, la signorina Else è una bella ragazza, altera e appassionata, che mentre si trova in vacanza sulle Alpi, a San Martino di Castrozza, dalla lettera espresso della madre, scritta in un tono mellifluo e patetico, tipico del familismo morale, viene coinvolta nella tragedia che sta vivendo il padre, noto avvocato viennese, che ha commesso però un reato, cioè si è, e non è la prima volta, si è impossessato del patrimonio, non è la prima volta che commette reati fiscali, si è impossessato del patrimonio di un minore, del quale è tutore, per pagare i suoi debiti di gioco e di borsa, che hanno da tempo messo sul lastrico la pur facoltosa famiglia di Else. Per cui il padre deve entrare in possesso di una somma di denaro, 30.000 fiorini, che deve restituire entro 3 giorni ad un certo dottor Fiala, pena l'arresto. Ora, la madre invita esplicitamente Else ad utilizzare tutto il suo fascino di giovane fanciulla, visto che nessuno vuole più prestare soldi a questo padre in famiglia, lui ha già firmato un documento che non dovrà più chiedere soldi ai familiari, perché una... e naturalmente nessuno lo aiuta più. Quindi invita esplicitamente ad utilizzare tutto il suo fascino di giovane fanciulla, a vendersi per avere in prestito questi soldi in modo da evitare lo scandalo e in modo da salvare il padre dalla galera. Naturalmente le indica anche il signore al quale dovrebbe chiedere il prestito, l'utilizzatore finale si direbbe oggi. Cioè, l'ambiguo è attempato, seppur ancora piacente, anche se per essere è molto antipatico, signor Von Dorsey, che è un mercante d'arte, che ha già prestato soldi al padre di Else, non li ha avuti indietro, e che, come si capisce dalla lettera della mamma, potrebbe volere qualcosa in cambio. Cioè, Else capisce di essere diventato un agnello sacrificale, ed è disgustata per questo, ma è anche decisa ad aiutare il padre. Pensa, a parte la brutta figura, di poter uscire indenne da questa situazione. Immagina che il signor Von Dorsey, al quale sa di piacere, si comporterà comunque da gentiluomo, quindi deve trovare il momento per fare la sua richiesta. Ma il signor Von Dorsey ha anche lui una richiesta da fare, una proposta indecente, tra virgolette, che fa indignare Else, anche se si tratta di una prestazione che oggi, guardate, qualunque signorina in cambio di quella somma accetterebbe tranquillamente, e anche Else accetterebbe, se non considerasse questa richiesta, perché è una sfida, cioè una sorta di ricatto, perché lei si è sempre comportata in modo tracotante nei confronti del signor Von Dorsey, e una sorta di ricatto, quindi se non lo fosse accetterebbe, ma la signorina Else è una metafora, è la personificazione di un rasoio, cioè del cosiddetto rasoio di Snitzer, perché lo scrittore, come sappiamo, nella costruzione formale del suo testo vuole differenziare nettamente con un taglio netto, con un colpo di rasoio, i vari tipi di linguaggio che la protagonista del suo racconto utilizza. C'è il linguaggio dell'interiorità disinibita, quindi dentro la nostra testa noi pensiamo le cose più naturalmente oneste, serie, no, c'è un'interiorità disinibita che tutti possediamo, poi c'è il linguaggio dell'immaginario illusorio, l'immaginazione è sempre in funzione, no? Noi continuiamo ad immaginare, poi c'è quello dell'azione reale, c'è il linguaggio dell'azione reale, poi c'è quello spesso ipocrita dettato dalle convenzioni sociali, perché non è che possiamo in modo disinibito parlare apertamente, e quindi ora, ecco, quindi il rasoio di Schnitzler, che noi abbiamo messo in parallelo con il rasoio di Occam, che è invece uno strumento logico che, di cui abbiamo studiato il funzionamento, il rasoio di Schnitzler è un elemento formale. Difatti leggere Schnitzler non è facile, perché ci sono questi elementi, però è molto significativo perché è un'esperienza da fare. E ora riprendiamo la lettura del testo di questo romanzo. Entriamo nella mente della signorina Else, che pensa a ruota libera, senza inibizioni, mentre intorno a lei sta succedendo qualcosa e si prepara anche la richiesta di Don Gosley. Ecco i miei vestiti appesi nell'armadio. Mamma, il lodo in verde è stato pagato. Solo un acconto, mi sembra. Mi metterò l'abito nero. Tutti ieri avevano gli occhi puntati su di me. Anche l'omino pallido con un occhialino d'oro. Bella non sono, ma interessante sì. Avrei dovuto recitare in teatro. Berta ha avuto 3 amanti e nessuno gliene fa una colpa. Io di amanti ne avrò 100.000. Perché non dovrei? La scollatura non è profonda abbastanza, potrebbe esserlo di più se fossi sposata. Che fortuna incontrarla, signor von Dorsey. Ho ricevuto proprio adesso una lettera da Vienna. La lettera, ad ogni buon conto, la porto con me. Suono per far venire la ragazza del piano? No, mi verso da sola. Allora le signore avevano ancora di qualcuno che le aiutasse a vestirsi per la complessità di tutti gli armamentari, ma... No, mi vesto da sola, per l'abito nero non ho bisogno di nessuno. Se fossi ricca non andrei in nessun posto senza la mia cameriera personale. Devo accendere la luce, comincia a far fresco. Chiuderò la finestra e le tende le abbasso? No, è inutile. Non c'è nessuno che mi spia col binocolo dalla montagna di fronte. Peccato. Ho ricevuto proprio adesso una lettera, signor von Dorsey. Forse, tutto sommato, dopo cena è meglio. L'atmosfera si fa più leggera, io potrei prima bere un bicchiere di vino. D'altra parte, se la cosa si risolvesse prima di cena, gusterei di più le varie portate. E se Dorsey mi dice di no? O se addirittura diventa insolente o no? Nessuno è mai stato insolente con me. Qualcuno sì, veramente. Il guardia marina Brandel, ma le sue intenzioni non erano cattive. Mi sono di nuovo un po' snellita, mi dona, sono contenta. Il crepuscolo guarda dentro la mia stanza, guarda fisso qui dentro come un fantasma, come 100 fantasmi. Fantasmi vengono dal mio prato e si librano verso l'alto. Vienna, quanto dista da qui? Da quanto tempo sono venuta via? Come sono sola? Non ho un'amica qui, neppure un amico. Dove sono finiti tutti quanti? E io chi sposerò? Chi vorrà la figlia di un truffatore? Mi hanno dato proprio adesso una lettera, signor von Dorsey. Ma signorina Else, non vale neanche la pena di parlarne. Giusto ieri ho venduto un Rembrandt. Lei mi vuole confondere, signorina Else. Ora strappa uno cheque dal libretto degli assegni e lo firma con la sua stilografica d'oro e io domattina parto per Vienna con lo cheque, ma anche senza, parto in ogni caso, qui non ci rimango più, non potrei comunque, non ne avrei il diritto, io che continuo la mia villeggiatura di signorinetta elegante mentre papà mi piede nella fossa, o meglio nella galera. È il mio penultimo paio di calze di seta. Nessuno si accorgerà del piccolo strappo sotto il ginocchio. Nessuno. Non è detto. Non essere lasciva, Else. Berta è una sgualdrina e nient'altro. Mamma è sempre stata una sposa fedele. Di questo sono certa. Io non sarò fedele. Sono altera io. E non sarò fedele. I filibustieri mi fanno perdere la testa. L'amante della Marchesa è di sicuro un filibustiere. Se Fred mi conoscesse davvero, tutta la sua stima per me svanirebbe di colpo. Lei, signorina S, sarebbe potuta diventare qualsiasi cosa. Pianista, contabile, attrice. Ci sono in lei infinite potenzialità. Il fatto è che le cose le sono sempre andate troppo bene. Troppo bene. Fred mi sopravvaluta. In verità non ho il minimo talento. Chi può dirlo? Dove è arrivata Berta sarei stata capace di arrivare anch'io. Ma non ho la sua energia. Sono una ragazza di buona famiglia. Di buona famiglia. Che ridere. Il padre che si appropria del patrimonio di un minore affidato alla sua tutela. Papà, perché mi hai fatto questo? Se almeno ne traessi un vantaggio, ma per poi perderlo tutto in borsa. Valeva la pena di far tanta fatica e i 30.000 fiorini non ti serviranno a niente, per 3 mesi forse. Verrà un giorno in cui sarà costretto a tagliare la corda. Un anno e mezzo fa era quasi a quel punto, ma all'ultimo momento qualcuno gli è venuto in aiuto. Prima o poi nessuno lo aiuterà più, e allora che ne sarà di noi? Rudy andrà a Rotterdam a lavorare in banca, ma io dovrò trovarmi un buon partito. Beh, se mi ci mettessi sul serio, oggi sono proprio bella, forse perché sono agitata. Per chi sono bella? Sarei più contenta se Fred fosse qui, ma Fred non è il mio tipo, in realtà non ha niente del filibustiere. Comunque, se fosse ricco lo prenderei, ma poi verrebbe un filibustiere e la rovina sarebbe completa. Le piacerebbe, signor Dorsey, essere un filibustiere? Qualche volta da lontano può anche averne l'aria, un nobile vizioso che ne ha viste tante, un Don Giovanni, con quel suo stupido monocolo e il completo di flanella bianca. Ma ci vuole altro per essere un filibustiere, come dico io. Ho tutto? Sono pronta per il dîner? Ma che faccio per un'ora intera se non incontro Dorsey? Se lui è a passeggio con quell'infelice signora? Ma che non è vero che è infelice, mica bisogno di 30.000 fiorini. Insomma, scendo nella hall con fare da gran dama, mi accomodo in una poltrona, do un'occhiata ai quotidiani accavallando le gambe in modo da nascondere la smagliatura sotto il ginocchio. Forse è arrivato proprio adesso un biliardario, o lei o nessuna, signorina. Prendo lo scialle bianco, mi sta così bene, me lo avvolgo con gesto distratto intorno alle spalle magnifiche le mie, per chi le ho. In fin dei conti, queste spalle magnifiche sono il tipo da rendere un uomo molto felice, ma l'uomo giusto. Bambini non ne voglio, però non ho senso materno io. Marie è materna, mamma è materna, zia Irene è materna, io ho una fronte nobile e una bella figura. Se potessi dipingerla come vorrei, signorina Else, già le piacerebbe, non ricordo più neanche il suo nome. So però che non era Tiziano e dunque che la sua fu solo un'insolenza. Mi hanno consegnato proprio adesso una lettera, signor von Dorsey. Ancora un po' di cipria sulla nuca e sul collo, una goccia di verbena sul fazzoletto. Ora chiudo l'armadio e riapro la finestra. Oh, che meraviglia, mi viene da piangere. Sono nervosa, ma date le circostanze sarebbe strano se non lo fossi. La scatola del Veronal è sepolta tra le camicie. Avrei anche bisogno di camicie nuove, sarà di nuovo un dramma, oddio. Sinistro e gigantesco il cimon, sembra che voglia cadermi addosso. Nel cielo non una stella, l'aria è come champagne e che profumo sale dai prati. Andrò a vivere in campagna, sposerò un proprietario terriero e avrò tanti bambini. L'unico uomo con cui forse sarei stata felice è il dottor Froriep. Che belle le 2 serate che ho passato con lui al ballo degli artisti. Come mai tutto un tratto è sparito, almeno per me? Forse a causa di papà? Probabilmente sì. Vorrei gridare forte il mio saluto all'aria prima di ritornare giù tra quella gentaglia. Ma a chi devo mandare il mio saluto? Sono sola io, completamente sola. Nessuno può immaginare quanto sia straziante la mia solitudine. Beh, lascerò aperta la finestra. Se entra il fresco, pazienza. Spegnere la luce, ecco, così. Ah già, la lettera, bisogna che la porti con me, potrebbe servirmi. Il libro lo metto sul comodino, stanotte leggerò ancora qualche pagina di Notre Coeur, qualsiasi cosa succeda. Buonasera, meravigliosa fanciulla nello specchio, conservi un buon ricordo di me, a più tardi. Perché sto chiudendo la porta a chiave? Qui non ruba nessuno. Chissà se di notte ci si lascia aperta la sua porta o se la apre soltanto quando lui bussa. Ma è proprio sicuro allora? Sì, certo, poi si sdraiano insieme nel letto che discuto. Io non dormirò mai nella stessa stanza né con mio marito né con i miei 1000 amanti. La scala è deserta, non c'è anima viva, sempre a quest'ora i miei passi rintronano. Sono qui da 3 settimane ormai. Dove li ha presi papà i soldi per mandarci in campagna, la mamma e me? Per non parlare di Rudy, che è stato in viaggio per 1 mese intero. Dove? Dio solo lo sa. In tutto quel tempo non ha quasi mai scritto. Come facciamo a sopravvivere? Non lo capirò mai. Di gioielli, come ovvio, la mamma non ne ha più neanche uno. E Fred perché è rimasto in campagna solo 2 giorni? sono sicura che è un amante. Non che riesca a immaginarmelo, io in realtà non riesco a immaginarmi niente. Non mi scrive da 8 giorni. Sono belle le lettere di Fred. Chi è quello là in fondo seduto al tavolino? No, non è Dorsey. Dio sia lodato. Non riuscirei a dirgli una parola prima di cena. Il portiere mi sta guardando con un'aria strana. Che abbia letto l'espresso della mamma, mi sembra di impazzire. Bisogna che domani gli dia di nuovo una mancia. La bionda laggiù si è già cambiata anche lei per la cena. Come si fa a essere così grassi? Vado fuori e passeggio su e giù davanti all'albergo o mi dirigo verso la sala da musica? Mi sbaglio o qualcuno sta suonando? Una sonata di Beethoven. Come si fa a suonare Beethoven in questo posto? Io sto trascurandolo il mio pianoforte. Appena torno a Vienna riprendo regolarmente gli esercizi e comincio una nuova vita. È quello che tutti dobbiamo fare. Così non si può andare avanti. Voglio parlare seriamente con papà, purché ne abbia ancora il tempo. Sì che avrò tempo, l'avrò di sicuro. Perché non l'ho ancora mai fatto? Tutto a casa nostra si risolve sempre con scherzi e battute, anche se nessuno di noi ha voglia di scherzare. Abbiamo paura gli uni degli altri, in verità, e ognuno di noi è solo. La mamma è sola perché non è sveglia abbastanza e quindi non sa niente di nessuno di noi, né di me, né di Rudy, né di papà, ma non se ne rende conto, come Rudy del resto. È vero, Rudy è un bel ragazzo, elegante, simpatico, ma a 21 anni prometteva di più. Sarà un bene per lui trasferirsi in Olanda. Ma io dove vado? Mi piacerebbe partire per un paese lontano, poter fare tutto quello che voglio. Se papà scappa in America, io lo accompagno. Ho la testa completamente confusa. Il portiere mi prenderà per pazza vedendomi qui seduta sul bracciale della poltrona con gli occhi fissi nel vuoto. Ecco che arrivano Cissi e Paul. Già, la signora deve cambiarsi per il dinè. Se non fosse per questo, avrebbero seguitato a giocare anche col buio. Non mi vedono. Che cosa sta dicendo lui? E lei? Perché ride come una scema? Sarebbe divertente scrivere una lettera anonima al suo signor marito a Vienna. Sarei davvero capace di fare una cosa del genere? No, mai. Chi può dirlo? Adesso mi hanno vista. Li saluta con un cenno del capo. Lei è furiosa perché vede quanto sono carina. È veramente a disagio. Come esse? È già pronta per la cena? Chissà perché dice cena adesso anziché dinè. Non è neanche coerente. Come vede, signora Cissi? Sei davvero incantevole, Elze, mi fai venire una gran voglia di farti la corte. Risparmiati la fatica, Paul. Com'è finito il singolo? La signora Cissi mi ha battuto per 3 volte di seguito, solo perché Paul era distratto. A proposito, Elze, lo sa che per domani è atteso il principe ereditario di Grecia? Sapesse quanto me ne importa del principe ereditario di Grecia? Ah, davvero? Oh mio Dio! Dorsey con la signora malinconica. Ci stanno salutando, vanno oltre. Ho risposto al loro saluto con gentilezza eccessiva, in un modo tutto diverso dal solito. Sono un bel tipo, io. Il suo scialle è delizioso e sul vestito nero fa una magnifica figura. A proposito, devo salire per cambiarmi anch'io. Sarebbe meglio che non se ne andasse. Ho paura di Dorsey. Tra l'altro, per le 7 ho fissato la parrucchiera. È straordinaria, sa, d'inverno lavora a Milano. A più tardi, arrivederci, Paul. I miei rispetti, signora Moore. Arrivederla, signora Cissi. Se n'è andata. Per fortuna rimane Paul. Permetti, Elsa, che mi sieda un momento accanto a te o ti disturbo nei tuoi sogni. Perché nei miei sogni? Casomai nelle mie realtà. Lo so che non ha senso quello che ho detto. Preferirei che lui se ne andasse. Devo pur parlare con Dorsey. E ancora laggiù con quella poveretta della signora malinconica, glielo leggo in faccia che si annoia a morte e che vorrebbe venire qui da me. Vuoi dire, Else, che esistono delle realtà nelle quali tu preferisci non essere disturbata? Uffa, cosa sta dicendo? Che vada all'inferno. Perché gli sorrido con tanta malizia? Non è rivolto a lui il mio sorriso. Dorsey sta sbirciando da questa parte. Dove sono? Dove mi trovo? Insomma, Else, che cos'hai oggi? Che cosa dovrei avere? Sei enigmatica, inquietante, diabolica, irresistibile. Non dire stupidaggini, Paul. Che cosa gli salta in mente? Che diavolo sta dicendo? È carino, devo ammetterlo, ma adesso di lui non so proprio che farmene. Non mi vedi neppure, se. È come se il tuo sguardo mi oltrepassasse. Si può sapere perché? Non rispondo. non so che farmene di lui. In albero un'espressione il più possibile scostante. Non è il momento di far conversazione. I tuoi pensieri sono altrove, lontano da qui. Può darsi che tu abbia ragione, Paul. È aria fresca per me, quello che dice. Sei accorto, Dorsey, che lo sto aspettando? Anche se non guardo da quella parte, so che lui guarda di qua. Arrivederci, Esther, più tardi. Dio sia lodato. Mi bacia la mano, di solito non lo fa. Ciao, Paul. Da dove mi viene questa voce carezzevole? Se ne va l'ipocrita. Dovrà prendere gli ultimi accordi concisi per questa notte. Buon divertimento. Ora mi avvolgo bene nel mio scialle, mi alzo in piedi, vado un po' fuori davanti all'albergo. Certo che ormai farà fresco. Peccato che il mio soprabito, ah già, l'ho appeso stamattina presto nel guardaroba del portiere. Sento sulla nuca lo sguardo di Dorsey, mi attraversa lo scialle. La signora malinconica sta per salire in camera. Come faccio a saperlo? Telepatia. Mi scusi, ho lasciato qui, desidera il soprabito, signorina. Sì, per favore, ormai fresco la sera, signorina. È così qui da noi, comincia all'improvviso. Grazie. Devo proprio andarci davanti all'albergo. Certo, che altro potrei fare? Comunque mi incammino verso la porta. Arrivano uno dopo l'altro, ecco il signore con l'occhialino d'oro, ecco lo spilungone biondo col facciotto verde, tutti mi guardano, graziosa la piccola ginevrina, non è di Losanna, non fa neanche tanto fresco. Buonasera, signorina Else, per l'amor del cielo. È lui. Cioè, a questo punto la signorina Else ha l'occasione di fare la sua richiesta al signor Dorsey, il quale si è avvicinato perché ha capito dallo sguardo di Else di essere stato sollecitato a farlo. Ma ora torniamo sulla strada che stiamo percorrendo. E come abbiamo detto in partenza, assistiamo in area medio orientale allo scontro tra turchi, mamelucchi e mongoli, tre popolazioni che in questo momento, durante l'autunno del Medioevo, all'inizio del 1300, cioè dalla metà del 1200, compaiono sulla scena. E in questo clima sembra che il tema della cultura possa rimanere in secondo piano, ma invece nasce un nuovo filone intellettuale di grande importanza, cioè si passa dalla storia alla filosofia della storia. Perché anche nei momenti più complessi la storia del pensiero umano continua naturalmente per fortuna. In un tempo di così radicali rivolgimenti per il mondo islamico, in area magrebina, cioè nel Nord Africa mediterraneo, emerge una figura molto importante sul piano culturale, un personaggio con il quale adesso dobbiamo fare conoscenza. Si chiama Ibn Khaldun. Ed è il primo vero filosofo della storia che si conosca. Chi è Ibn Khaldun? Guardate sul punto 3 del repertorio. Ibn Khaldun è nato a Tunisi, in una famiglia andalusa, nel 1337, e la sua riflessione filosofica risente dello stato di disgregazione in cui viene a trovarsi all'inizio del 300 il Maghreb, cioè l'Occidente nordafricano, governato da una serie di califati islamici spesso in guerra tra di loro. Ibn Khaldun di professione fa l'ambasciatore per conto dei governanti dell'area del Maghreb e durante la sua intensa attività diplomatica e politica scrive un'opera grandiosa, prendendo a modello Tucidide addirittura, il classico Tucidide. Lo storico per eccellenza insieme ad Erodoto, ricordate Erodoto. Quest'opera è intitolata Storia Universale, Kitab el-Ibar, Storia Universale, dove descrive gli avvenimenti dalla creazione del mondo fino all'epoca che lui sta vivendo. E guardate, questa, naturalmente, quella che descrive l'epoca che lui sta vivendo, è la parte più interessante di quest'opera, nella quale Ibn Khaldun rivela tutta la sua capacità di analisi. Ibn Khaldun si rende conto, analizzando gli avvenimenti storici, che ciò che accade, cioè ogni accadimento, non è nelle mani del destino, ma dipende dalle scelte degli esseri umani. Per cui nel 1372 decide di ritirarsi in una fortezza solitaria, ricorda la fortezza Bastiani del deserto dei Tartari, per riflettere su questo tema, cioè sul senso che ha la storia, e per comporre un trattato intitolato Prolegomeni alla storia universale. Prolegomena in greco, è un termine che abbiamo citato in questi anni molte volte, significa letteralmente cose dette avanti, cioè introduzione, cioè esposizione preliminare, introduzione. Quando torna a Tunisi, dopo questa seconda pausa di riflessione, organizza un cenacolo culturale, cioè apre una scuola, cioè per divulgare le sue idee, che vengono accolte con entusiasmo da decine di giovani studenti. Questo fatto gli procura una grande ostilità da parte dei conservatori al potere, che lo costringono all'esilio, e lui si rifugia in Egitto, dove c'è una situazione di maggiore apertura, e al Cairo, Ibn Khaldun, per 14 anni insegna con grande successo e rivede anche la sua monumentale storia universale, arricchendola con un appendice riguardante gli ultimi avvenimenti del secolo XIV, del 1300. Nell'anno 1400 Ibn Khaldun, per conto del sultano d'Egitto, incontra in veste di ambasciatore il mongolo Tamerlano, di cui abbiamo parlato prima, che sta per conquistare Damasco, e con lui firma una tregua. E Ibn Khaldun muore in questo clima di catastrofe un anno dopo Tamerlano, nel 1406. Ora, il pensiero di Ibn Khaldun è stato trascurato dai suoi contemporanei. La storia la fa Dio, punto, no? Cioè tutti gli apparati, c'è questa idea, cioè arriva dall'alto, no? O c'è un destino codificato per cui sì, c'è la libertà individuale, la volontà, no? Abbiamo visto, no? Jim Scotto, Guglielmo di Ockham sta intervenendo in questo momento, però ecco lì questa immagine, no, di una forza superiore che fa la storia è un'immagine predominante. E quindi Khaldun, il suo pensiero è stato trascurato dai suoi contemporanei, perché era più avanti rispetto ai tempi. Le sue idee fanno pensare a figure moderne come Niccolò Machiavelli, che è morto nel 1500. Machiavelli è lassù che gioca a dadi all'albergaccio in questo momento, sì. Ha già bevuto il suo quartino, e Gian Battista Vico, che è morto nel 1744, un personaggio che abbiamo già incontrato, che rincontreremo a suo tempo. Cioè l'originalità, quindi vedete, la modernità delle tesi di Ibn Khaldun e la potenza della sua analisi si condensa nei suoi prolegomeni, nell'introduzione alla sua storia universale, dove dimostra di essere il primo filosofo della storia. Ibn Khaldun afferma che la storia, cioè la disciplina storica, non può avere alcun legame con la teologia. Cioè l'analisi degli avvenimenti, degli accadimenti, deve essere condotta, afferma Ibn Khaldun, mediante la storiografia. Cioè perché, scrive, il fatto che Dio sia necessario non significa che fa la storia. Cioè Dio è necessario nell'indicare i valori, ma sono poi gli esseri umani che devono suscitare gli avvenimenti tenendo conto dei valori dati da Dio. Quindi, afferma Khaldun, la storia è opera degli esseri umani, è generata soprattutto dalle strutture che gli esseri umani hanno costruito, perché poi gli esseri umani costruiscono delle strutture e poi indipendentemente dalla loro volontà ecco che quelle strutture si riproducono e fanno la storia. E questa è un'idea contemporanea, no? Della storia del pensiero contemporaneo. E poi dall'ambiente, la storia dipende dall'ambiente in cui gli esseri umani vivono e agiscono. Ora, la storiografia, di conseguenza, sostiene Ibn Khaldun, ha le sue regole, e l'oggetto della storiografia è dato dall'analisi dei fatti umani e dalle cause che li producono. Cioè, per capire la storia, afferma Ibn Khaldun, bisogna studiare le cause umane che la determinano, perché spiegare i fatti, afferma, facendo ricorso alla fede, non ha senso. Semmai è la fede che deve far ricorso alla storia. E questo è una affermazione molto interessante. La fede deve far ricorso alla storia in modo che le persone, sostiene, possano capire quanto siano state capaci di applicare davvero i valori di Dio che danno significato alla fede. E la storia ci insegna, afferma Ibn Khaldun con amarezza, che i valori fondamentali che sono, e guardate, fa l'elenco, ma noi li conosciamo già a memoria, i valori fondamentali, i valori dell'umanesimo, i valori della contemporaneità, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, cioè i valori che stanno in tutti i grandi apparati della storia del pensiero umano, ebbene, sono stati applicati ben poco, dice Ibn Khaldun, ahimè. E quindi l'analisi storiografica, col classico pessimismo degli storici, sembra Machiavelli, no? O Vico. L'analisi storiografica, afferma Ibn Khaldun, ci insegna che la religione, con tutti i suoi apparati di contenimento delle coscienze, è una sovrastruttura storica che opera spesso contro il volere di Dio e contro la fede stessa. Qui c'è una critica, quindi, alla religione come sovrastruttura storica, ed è la prima volta che appare una definizione di questo tipo. Per questo, afferma Ibn Khaldun, la storia è la scienza nuova. Poi guardate, questa affermazione ci ricorda proprio Giambattista Vico, che ha scritto un'opera storiografica intitolata Principi di una scienza nuova, ma nel 1725, ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo. Ebbene, secondo Ibn Khaldun, la storia è la scienza nuova che studia gli eventi nel loro rapporto e le cause nel loro rapporto, perché è molto importante studiare i rapporti che ci sono tra gli eventi e i rapporti che ci sono tra le cause degli eventi stessi. Ora, niente di strano che con simili idee Ibn Khaldun sia rimasto nel corso dei secoli un isolato e il suo vero tempo, oltre al 500 di Machiavelli, al 700 di Vico, sarà l'Ottocento, quando a Occidente, in Occidente, i concetti da lui espressi troveranno uno sviluppo nelle opere di Auguste Comte, di Carlo Marx e delle opere di questi personaggi, ce ne occuperemo a suo tempo. A proposito, nella vita di ciascuna e di ciascuno di noi ci sono progetti che naufragano e altri che si realizzano. E siamo sempre a fare i conti con le cause dei nostri fallimenti e dei nostri successi. Voi avete individuato le cause per cui è fallito un progetto che vi eravate proposti di realizzare? Avete individuato le cause per cui si è positivamente realizzato un vostro progetto? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Non fate fallire questo piccolo progetto di scrivere quattro righe in proposito. Tanto la signorina Else quanto il signor von Dorsey hanno un progetto da realizzare e ora sono di fronte uno all'altro. E quindi dobbiamo continuare a leggere, anche perché qui questa parte del romanzo non la potevamo tagliare, dovevamo esplicitarla tutta, perché tagliarla in due parti, dicevo, perché sennò si perde il filo, no, del romanzo medesimo. Continuiamo a leggere sulla scia del rasoio di Snitzler, continuiamo a leggere il testo di alcune pagine del romanzo che li vede protagonisti, questi due personaggi metaforici, che poi il signor von Dorsey sicuramente noi lo etichettiamo in quanto personaggio fortemente negativo. Poi però nel complesso della situazione generale, no, se vediamo poi alla fine, non è proprio quello più negativo di tutti, no, perché intorno a lui poi c'è una schiera di personaggi responsabili poi della solitudine della metafora legata alla signorina Else. Buonasera signorina Else, per l'amor del cielo, è lui, non dico niente di papà, nemmeno una parola, dopo mangiato, non prima, oppure domattina parto per Vienna, mi presento di persona al dottor Fiala. Perché non ci ho pensato subito? Adesso mi volto e fingo di non sapere chi c'è alle mie spalle. Ah, è lei, signor von Dorsey. Ha ancora voglia di fare una passeggiata, signorina Else? No, non una vera passeggiata, solo due passi prima di cena. Ma alla cena manca ancora quasi un'ora. Davvero? Non fa fresco per niente, le montagne sono azzurre. Che spasso sarebbe se all'improvviso chiedesse la mia mano. Davvero non esiste al mondo un posticino più bello di questo. Trova, signor von Dorsey. Non mi dica però che l'aria è come champagne. No, signorina Else, questo lo dico soltanto dai 2000 metri in su. Qui siamo a malapena a 1650 metri sul livello del mare. E fa tanta differenza? Sicuro? È mai stata in Engadina? No, non ancora. Perché l'aria di lassù è veramente come champagne? Direi di sì, anche se lo champagne non è la mia bevanda preferita. A me piace di più questa zona, non fosse altro per i magnifici boschi. Com'è noioso, ma non se ne accorge. È chiaro che non sa di cosa parlare con me. Con una signora sposata sarebbe più facile, uno butta lì una frasetta un po' sconcia e la conversazione prende quota. Si trattiene a San Martino ancora per molto, signorina Else, idiota. Ma io perché gli sto facendo gli occhi dolci? Allora, ecco, già sorride in quel certo modo, gli uomini sono veramente stupidi. Dipende in buona parte da quello che intende fare mia zia, non è vero affatto, posso benissimo partire per Vienna da sola, probabilmente fino al 10. La mamma è rimasta in campagna, non è vero? No, signor von Dorsey, è ritornata a Vienna già da 3 settimane, anche il papà è a Vienna, quest'anno si è preso a stento 8 giorni di vacanza, credo che il processo Ebesheimer lo abbia impegnato moltissimo, questo lo immagino, ma suo padre è probabilmente l'unico avvocato in grado di tirar fuori Ebesheimer. È già un bel risultato che tutto si sia ridotto ad una causa civile. Bene, le cose vanno bene. Sono contenta di sentire che anche lei ha un buon presentimento. Presentimento? Che cosa intende con questa parola? Ma sì, che il papà vincerà la causa. Questo non l'ho detto. E non ne sarei affatto sicuro. Come, già si tira indietro? No, non voglio che lo faccia. Oh, io ci credo invece ai presentimenti, ai presagi. Pensi, signor von Dorsey, che proprio oggi ho ricevuto una lettera da casa. L'esordio non è stato brillantissimo. Ha una faccia piuttosto sbigottita. Continua a essere, non deglutire. È un vecchio caro amico di papà. Avanti, non esitare. Adesso mai più. Signor von Dorsey, lei ha parlato poc'anzi con tanto affetto del papà che sarebbe veramente brutto da parte mia se non le dicessi tutto con la massima sincerità. Che sguardo da pesce letto sta facendo? Aiuto, si è accorto di qualcosa. Avanti, non esitare. Perché nella lettera, signor von Dorsey, si parla anche di lei. Sa, mi ha scritto la mamma. Ah, sì? A dire il vero, è una lettera tristissima. La conosce anche lei, signor von Dorsey, la situazione di casa nostra. Per l'amor del cielo, la voce mi si incrina, si sente che sto per piangere. Avanti, avanti, non posso più tornare indietro. È una vera fortuna. Per farla breve, signor von Dorsey, siamo di nuovo al solito punto. Adesso vorrei veramente scomparire. Si tratta di una sciocchezza, glielo assicuro, signor von Dorsey, è proprio una sciocchezza, che però, come scrive la mamma, mette tutto in gioco, sto parlando a vanvera come una scema. Su via, signorina S, si calmi, l'ha detto in tono carino, ma questo non l'autorizza a toccarmi il braccio. Mi dica, signorina S, che succede? Che cosa ha scritto la mamma di tanto triste? Signor von Dorsey, il papà, mi tremano le ginocchia, ma Else, per l'amor del cielo, che cosa è successo? Non sarebbe meglio che, ecco qui una panchina, posso aiutarla a mettersi il soprabito, fa piuttosto fresco ormai, grazie signor von Dorsey, non è niente, niente di speciale, eccomi qua, seduta tutta a un tratto sulla panchina, come hai potuto, papà, pretendere questo da me? Non è giusto, papà, ma ormai è fatta, avrei dovuto aspettare, parlargli dopo cena. E allora, signorina Elze, il monocolo di pentola, una scena pietosa, devo rispondergli? Certo, devo, ma in fretta allora, così non ci penso più. Che cosa può succedermi, in fondo, a un amico di papà? Oddio, signor von Dorsey, lei è un vecchio amico della nostra famiglia. Questa frase mi è venuta proprio bene. E forse non si meraviglierà se le dico che il papà si trova ancora una volta in una situazione tremendamente rischiosa. Che suono strano alla mia voce? Sono io che sto parlando? Non sarà tutto un sogno? Di sicuro anche la mia faccia è diversissima dal solito. Ha ragione, signorina Elze, la cosa in effetti non mi stupisce granché, anche se la deploro assai vivamente. Perché mi rivolgo a lui con uno sguardo implorante? Sorridere, devo sorridere. Ecco, così va meglio. Io sono legato al suo papà, come del resto a voi tutti, da profonda amicizia. Così non mi deve guardare, è un'indecenza. Ora vi parlo in modo diverso e smetto di sorridere. Devo comportarmi con più dignità. Ebbene, signor von Dorsey, adesso ho l'occasione di dimostrare la sua amicizia per mio padre, grazie al cielo, di nuovo la mia solita voce. A quanto pare, infatti, signor von Dorsey, quasi nessuno dei nostri amici e parenti è ancora rientrato a Vienna, perché altrimenti alla mamma non sarebbe certo venuto in mente. Il fatto è che, per un puro caso, l'altro giorno, in una lettera alla mamma, ho parlato della sua presenza qui a San Martino, tra le altre cose, naturalmente. Lo supponevo, signorina Elze, di non essere l'unico argomento della sua corrispondenza con la mamma. Perché, stando in piedi davanti a me, preme le sue ginocchia contro le mie? Ah, e io lo lascio fare. Che importanza può avere ormai? Sono caduta talmente in basso. La situazione è in questi termini. Stavolta è il dottor Fiala, a quanto pare, che crea al papà difficoltà insormontabili. Ah, il dottor Fiala. È chiaro che ha una sua opinione ben precisa a proposito di questo Fiala. Sì, il dottor Fiala, e la somma in questione deve arrivare il 5, cioè dopodomani a mezzogiorno, anzi a quell'ora dovrà essere già in mano sua, perché se no il barone Oening, si figuri che il barone ha pregato papà di andare da lui in privato, tanto gli vuole bene. Perché sto parlando del barone Oening? Non era affatto necessario? Intende dire, Else, che altrimenti l'arresto sarebbe inevitabile? Perché lo dice così brutalmente? Non rispondo, mi limito a un cenno del capo. Sì, ecco che invece ho detto di sì. Ma allora la cosa è grave, anzi gravissima. Un uomo così geniale, così pieno di talento, mi dica, signorina Else, a quanto ammonta la somma in questione? Si può sapere perché sorride? Dice che la cosa è grave, intanto sorride. Che significa questo sorriso? Che la cifra non ha importanza? E se dice di no? Se dice di no, mi ammazzo. Dunque, mi tocca dire la somma. Come, signor von Dorsey, ancora non le ho nominato la cifra? Si tratta di 1 milione. Perché l'ho detto? Non è questo il momento di fare dello spirito, ma tant'è, sarà contento poi quando gli dico la cifra vera, che è assai più bassa. Mi guarda con tanto d'occhi che in fin dei conti non ritenga impossibile che il papà gli chieda 1 milione. Mi perdoni, signor von Dorsey, se scherzo in un momento simile. A essere sincera, non ho per niente voglia di scherzare. Naturalmente, signor von Dorsey, non si tratta di 1 milione. Sono in tutto 30.000 fiorini che entro dopodomani a mezzogiorno bisogna ad ogni costo consegnare al dottor Fiala. È così. La mamma mi ha scritto che il papà ha tentato di tutto, ma, come le dicevo, i parenti non potrebbero venire in suo aiuto. Non si trovano a Vienna. Oddio, come mi sto umiliando. Se non fosse per questo, al papà, come ovvio, non sarebbe venuto in mente di rivolgersi a lei, signor von Dorsey, e neanche di pregare me. Santo cielo, perché sta zitto? Perché mi guarda con quella faccia impassibile? Perché non dice di sì? Dov'è il libretto degli assegni e la penna stilografica? Per l'amor del cielo, non sarà mica per dirmi di no? Devo gettarmi in ginocchio davanti a lui? Ha detto il giorno 5, signorina Elze? Per fortuna ha ripreso a parlare. Sì, signor von Dorsey, dopodomani a mezzogiorno bisognerebbe, perciò, credo infatti che sia ormai troppo tardi per poter risolvere la cosa per lettera. È naturale, signorina Elze, dovremmo fare il tutto per telegramma. Bene, benissimo, ha detto dovremmo. Ma questo sarebbe ancora almeno. di quanto diceva che si tratta, se ha sentito benissimo, perché mi tormenta? 30.000, signor von Dorfey, una somma irrisoria in verità, perché l'ho detto? È un'idiozia? Ma lui sta sorridendo, che ragazzina scema, penserà, sorride affabilmente, papà è salvo, gliene avrebbe prestati anche 50.000 e noi ci saremmo potuti comprare ogni sorta di cose, io le mie camicie nuove, come sono volgare, è così che si diventa. Non direi, bambina cara, che la somma sia proprio irrisoria. Che significa bambina cara? È un buon segno o no? Come lei se l'immagina, anche 30.000 fiorini bisogna guadagnarseli. Mi scusi, signor von Dorsey, mi sono espressa male. Pensavo solo a come triste che il papà per una somma simile, per una simile inezia, oddio, sto di nuovo incespicando, benché, signor von Dorsey, lei abbia una certa conoscenza delle cose della nostra famiglia, di sicuro non immagina quanto tutto questo sia atroce per me, soprattutto per la mamma, sta mettendo un piede sulla panchina, la crede forse una pose elegante o che cosa. Oh, se per questo me lo immagino benissimo, cara Else, come vibra la sua voce, strana, diversa dal solito, e più volte mi sono detto... Peccato, è un vero peccato che un uomo di tanto ingegno, perché è peccato? Non vuole sborsare i quattrini? No, è solo un'osservazione generica. Perché non si decide a dire di sì? Che lo ritenga semplicemente ovvio? Mi guarda con certi occhi. Perché non continua a parlare? Ah già, è per via delle due ungheresi che stanno passando, se non altro adesso di nuovo davanti a me in una posa decorosa. Non più con quel piede sopra la panchina, la cravatta è troppo sgargiante per un signore di una certa età. Chissà chi gliele sceglie, se gliele sceglie l'amante. Detto tra noi, scrive la mamma, e non è un tipo finissimo. 30.000 fiorini. E io lo guardo in faccia e sorrido. Perché sto sorridendo? O come sono vile? E se almeno potesse supporre, mia cara signorina Else, di risolvere qualcosa con una somma simile, ma lei, Else, che è una ragazza intelligente, vi dica la verità. Che cosa sarebbero questi 30.000 fiorini? Una goccia nel mare, per l'amor del cielo, che non voglio sborsare i quattrini? Non devo far vedere che sono spaventata, è in gioco tutto. Devo dire con energia qualcosa di veramente sensato. O no, signor von Dorsey, stavolta non sarebbe una goccia nel mare. Il processo Herbesheimer comincerà tra poco, non lo dimentichi, signor von Dorsey, e si può dire fin da oggi che sarà una vittoria. Questa sensazione l'aveva anche lei, e non è l'unico processo che il papà ha per le mani. Inoltre, è mia ferma intenzione, non rida, di fare al papà un discorso serissimo. A me da retta al papà, anzi, le dirò che se c'è una persona che ha una qualche possibilità di esercitare un influsso su di lui, ebbene, quella persona sono io. Lei, signorina Else, è una creatura incantevole e commovente. Ecco di nuovo quella voce vibrante, che sgradevole sensazione mi danno le voci maschili che vibrano in questo modo. Anche Fred non mi piace quando lo fa. Invero, una creatura incantevole. Perché invero? Che parola antiquata, nessuno la usa più, se non all'opera o a teatro. Mi creda, sarei felice di poter condividere il suo ottimismo, ma quando uno ha imbrogliato la matassa come ha fatto lui, no, signor von Dorsey, vi assicuro che non è così. Se non avessi fiducia nel papà, se non fossi pienamente convinta che questi 30.000 fiorini... Che cosa gli dico adesso? Non posso mica mendicarli questi soldi. È chiaro, sta riflettendo, che non sappia l'indirizzo di Fiala, ma no, è assurdo. La situazione è impossibile. Io qui seduta come una povera peccatrice e lui in piedi davanti a me, che mi pianta il monocolo in faccia e non dice una parola, la cosa migliore è che io mi alzi in piedi. Non mi lascio trattare così. Che papà si ammazzi. Mi ammazzerò anch'io. Vivere in questo modo è una vergogna. La cosa migliore sarebbe gettarsi da quel picco e farla finita. Ve lo meritereste tutti quanti. Mi alzo in piedi. Signorina Else, mi scusi, signor von Dorsey, se l'ho infortunata in un simile frangente. Naturalmente capisco benissimo il suo rifiuto. Ecco, è finita. Ora me ne vado. Rimanga, signorina Else. Ha detto rimanga? perché dovrei rimanere? Ha deciso di sborsare i quattrini? Sicuro, senza dubbio è così, non può non farlo, ma io a rimettermi seduta non ci penso affatto, sto in piedi come per trattenermi non più di mezzo secondo, sono un po' più alta di lui. Aspetti, Else, non se ne vada prima di aver sentito la mia risposta. Già una volta, mi scusi, Else, se io rammento in questa circostanza, chi gli ha dato il permesso di continuare a chiamarmi Else? Mi sono trovato ad aiutare il suo papà in un momento difficile, e poiché si trattava allora di una cifra ancora più irrisoria di quella di oggi, né io mi sono mai illuso di poterne rientrare in possesso, non vedo alcun motivo di rifiutargli ora il mio aiuto, soprattutto se a intercedere per lui si presenta da me una fanciulla come lei. Else, dove vuole andare a parare? La sua voce ha smesso di vibrare, o meglio, vibra in un altro modo. Come mi sta guardando? Che stia ben attento. Allora, Else, d'accordo. Dopodomani a mezzogiorno, dottor Fiala, avrai 30.000 fiorini, ma una condizione. Basta, deve smetterla, questo discorso non deve continuarlo. Signor Von Dorsey, io personalmente mi faccio garante che mio padre le restituirà questa somma non appena avrà incassato la parcella del processo Elbesheimer. Gli Elbesheimer fino a questo momento non hanno ancora versato nulla, nemmeno un anticipo hanno dato, me l'ha scritto la mamma. Lasci perdere, Else, non bisognerebbe mai farsi garanti per altre persone, e in realtà neppure per se stessi. Che vuole adesso? La sua voce ricomincia a vibrare. Nessuno mi ha mai guardata così, forse indovino dove vuole andare a parare. Guai a lui. Solo un'ora fa non avrei mai immaginato che in un caso come questo potesse passarmi per la mente di porre una condizione. Eppure quello che sto facendo, insomma, Else, non dimentichi che dopo tutto sono un uomo e che non è colpa mia se lei è così bella. Che vuole? Si può sapere che vuole? Forse un giorno o l'altro, anche se lei non mi avesse domandato in prestito 30.000 fiorini, l'avrei scongiurata di concedermi la stessa cosa che ora sto per chiederle, ma come ovvio, in altre circostanze non mi sarebbe stata concessa l'opportunità di passare tanto tempo a quattro occhi con lei. Oh, signor Von Dorsey, mi perdoni, ho veramente abusato del suo tempo. Questa frase mi è venuta bene. Fred ne sarebbe soddisfatto. Che fa adesso? Mi prende la mano? Che cosa vi salta in testa? Non mi dica, Else, che non lo sa già da un pezzo. La mano deve lasciarmela. Ecco, per fortuna me l'ha lasciata. No, non voglio che si avvicini troppo. Non sarebbe una donna, Else, se non se ne fosse già accorta. Devo dirle dell'altro? Ha già detto fin troppo, signor Von Dorsey, e intanto continua a star qui. Perché? Ora vado senza salutare. Else, ecco, è di nuovo vicinissimo. Mi perdoni, Else, ho soltanto scherzato. Come lei poco fa col milione. Anche le mie pretese non sono poi tanto esose come lei ha temuto. E così, purtroppo, bisogna che lo ammetta, ma appunto perché più modeste, lei potrebbe anche esserne piacevolmente sorpresa. La prego, Else, non si muova. E io non mi muovo. Perché? Sono faccia a faccia adesso. Non avrei dovuto semplicemente dargli uno schiaffo. E adesso è troppo tardi. Stanno passando due inglesi. Proprio per questo sarebbe il momento ideale. Perché non lo faccio? Sono vile, spezzata, annichilita. Che cosa vorrà in cambio del milione? Un bacio? Beh, si può anche discuterne. Un milione sta a 30.000 come esistono al mondo strane equazioni. Se davvero un giorno avesse bisogno di un milione, Else, benché io non sia un uomo ricco, vedrò di fare il possibile. Per questa volta, tuttavia, mi accontento di poco, come lei. Per questa volta non chiedo altro, Else, che di vederla. È impazzito. Non mi vede di già. Ah, è questo che ha in mente. Perché non gli do un ceffone a questo farabutto? Sono arrossita o impallidita? Nuda mi vuoi vedere? Non sei l'unico al mondo, sono bella nuda. Perché non gli do un ceffone? Ha una faccia immensa. Perché farabutto ti avvicini così? Non voglio sentire il tuo alito sulle guance. Perché non me ne vado? Perché non lo pianto in asso e basta? Sono forse stregata dal suo sguardo? Ci guardiamo negli occhi come nemici mortali. Vorrei dirgli che è un farabutto, ma non ci riesco. O forse non voglio. lei mi sta guardando, è come se io fossi pazzo. E un po' lo sono in effetti, ma lei non può non sentire, che la mia preghiera non vuole essere in alcun modo offensiva. Sì, l'ho chiamata preghiera anche se assomiglia disperatamente a un ricatto, ma io non sono un ricattatore, sono solo un uomo che ha molto vissuto e sa per esperienza che tutto al mondo ha un suo prezzo e che soltanto gli idioti regalano il loro denaro quando sono nelle condizioni di ottenere in cambio qualcosa di altrettanto prezioso. E ciò che questa volta voglio comprare, Else, per grande che sia il suo valore, lei, Else, non l'avrà perduto per il fatto di averlo venduto a me. E che rimarrebbe un segreto tra noi, tra lei e me, Else, questo glielo giuro. Dove ha imparato a esprimersi così? Parla come un libro stampato. E inoltre le giuro, Else, che non pretendo nient'altro da lei se non di poter stare in piedi per un quarto d'ora in contemplazione della sua bellezza. La mia stanza, Else, si trova allo stesso piano della sua, è la 65, un numero facile da ricordare. Il signore svedese che giocava a tennis, quello di cui parlava oggi, non aveva giusto 65 anni? È pazzo, perché lo lascio continuare? Mi sento paralizzata, ma se per un qualche motivo non le andasse bene di farmi visita nella stanza numero 65, allora le proporrei una breve passeggiata subito dopo cena. C'è una radura nel bosco, l'ho scoperta recentemente per puro caso, che dista dal nostro albergo meno di 5 minuti. In questa notte meravigliosa, estiva, quasi tiepida, lei sarà splendidamente vestita dalla luce delle stelle. Adesso gli sputo in faccia. Non deve rispondermi subito, Else, ci pensi su, ma dopo cena abbia la bontà di rendermi nota la sua decisione. Chissà perché rendermi nota, un termine veramente scemo. Rifletta pure con calma, Else, farà butto e disgustoso. No, non voglio. Chissà perché non glielo dico allora. Ammazzati, papà. Che fa con la mia mano? Si porta la mia mano alle labbra? Hai finito, farabutto, di sbaciucchiarmi la mano? Le lampade ad arco davanti all'albergo sono già accese. Allora, Else, arrivederci. Non rispondo, resto qui e non mi muovo. Mi guarda negli occhi, la mia faccia è impenetrabile, lui non ci capisce niente, non sa se verrò o no, non lo so neanch'io. So soltanto che è finita, sono mezza morta. Ecco che se ne va, con la schiena un po' curva. Farabutto, sente il mio sguardo sulla nuca. Chi sta salutando? Due signore. Le saluta come se fosse un conte. Paul deve sfidarla a duello e ucciderlo. Paul o Rudy? Ma, insomma, che cosa si crede? Che razza di spudorato? Mai e poi mai. Ammazzati, papà. Non ti rimane altra scelta. Devi ammazzarti. Beh, è certo che gli accadimenti, come sostiene Ip Caldù nei suoi prolegomeni, dipendono dalle decisioni degli esseri umani. E da questo momento la signorina Else inizia a pensare a come può condurre questa partita, che diventa una vera e propria sfida mortale, che va ben oltre ciò che le è stato chiesto come contropartita, perché poi insomma quello che le è stato chiesto, ma come abbiamo già detto, vedremo come va a finire questa partita. Come abbiamo già detto, agli albori del 1300 assistiamo in area medio orientale e centro asiatica allo scontro tra popolazioni che abbracciano l'Islam, i turchi, i mamelucchi e i mongoli. Ed è un periodo travagliato a causa dei continui eventi bellici che interessano la superficie di un vasto territorio. E in questo clima sembra che i temi culturali possano rimanere in secondo piano, ma invece vediamo prosperare, abbiamo già visto prosperare una corrente, la prima corrente di filosofia della storia, più importante della storia del pensiero umano. Adesso vediamo prosperare una corrente che non è mai venuta meno e della quale, per capirne le origini, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, perché l'ispiratore di questo movimento intellettuale vive e opera nella seconda metà del XII secolo, del 1100, sul territorio iraniano e a sua volta si ispira al pensiero di Avicenna, che dall'undicesimo secolo, dall'anno 1000, in Oriente non ha mai cessato di essere influente. E quindi ancora una volta nel corso di questo viaggio, come già successo nel novembre scorso, dobbiamo puntare la nostra attenzione sull'opera di Avicenna. Ora, questa sera, adesso, ci resta solo il tempo per fare un'introduzione di questo movimento che si chiama l'avicennismo persiano, che nel prossimo itinerario studieremo nei particolari. Andremo prossima settimana andremo in, ormai stiamo viaggiando verso l'Oriente, no? Vedremo anche da dove nasce ora questo termine l'Oriente. Andremo verso la Persia, poi naturalmente andremo fino in Giappone e poi a vedere dove si sviluppa quella grande potenzialità che hanno i libri dei Veda, e poi tornando indietro ci fermeremo un pochino in Cina per vedere che cosa è successo nell'autunno del Medioevo e poi in India, anche visto che passiamo di lì. Diciamo, nell'autunno del Medioevo succedono tante cose, non solo in Occidente, ma succedono cose interessanti, cioè parole chiave, idee cardine che nascono e si sviluppano attraverso i grandi apparati della storia della cultura, anche in Oriente. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel novembre scorso noi abbiamo già incontrato Avicenna e abbiamo studiato che le sue opere giunte in Occidente, Avicenna sembra che sia venuto in Occidente, in realtà non si è mai spostato dall'Oriente, ma sono arrivate le sue opere ed è come se ci fosse stato anche lui, no? Le sue opere giungono nel Maghreb, nella penisola iberica, a ridosso dell'anno 1000, e hanno avuto un benefico influsso sulla nascita e lo sviluppo dell'umanesimo. Avicenna, come ben sapete, è il nome con cui è noto in Occidente il filosofo e medico musulmano di stirpe iranica Abu Ibn Sina, che è nato nel 980 in Persia presso Bukhara ed è morto ad Hamadan intorno al 1037. Sappiamo che Avicenna fa tesoro del fatto di essere nato, di aver studiato a Bukhara, no? Città che oggi si trova in Uzbekistan, ed è un museo a cielo aperto. Noi l'abbiamo visitata insieme quattro mesi fa, ricordate? Andate a fare un altro viaggio a Bukhara, a vedere sulla rete, ci sono delle bellissime immagini di questo museo a cielo aperto. E questa città è stata un florido emporio sulla via della seta. In essa si è sviluppata una straordinaria cultura enciclopedica. Sapete che cos'è un'enciclopedia, no? È un volume che contiene la storia della cultura in ordine alfabetico, no? E l'aver studiato a Bukhara fa di Avicenna una delle più complesse figure della storia del pensiero umano, perché questo personaggio si è, come sapete, sdoppiato emblematicamente. Difatti c'è una Avicenna occidentale, medico, scienziato, laico, razionalista di stampo neoplatonico ed aristotelico, e questo è quello che noi abbiamo studiato e incontrato quattro mesi fa. E poi c'è una Avicenna orientale, che è quello che invece dobbiamo incontrare adesso, la prossima settimana, mistico, contemplativo e devoto alla fede islamica derivante dalla letteratura del Corano. Avicenna sta all'origine di tutto il pensiero che in età medievale si è sviluppato in Oriente. Guardate, lo stesso termine Oriente, che si riferisce ad uno spazio e ad un pensiero particolare, noi lo dobbiamo proprio ad Avicenna, è lui che inventa questo concetto. E l'opera che dal XII secolo influenza maggiormente il pensiero orientale è un trattato di Avicenna intitolato Al-Hikmah al-Mariqiyya, cioè filosofia orientale. In questo trattato sono contenuti, sotto forma di frammenti, tre racconti mistici nei quali Avicenna definisce il concetto di Oriente, che poi noi in Occidente abbiamo acquisito, cioè creando una tradizione è una visione che affascina ancora oggi. Cioè, nei racconti mistici, Avicenna descrive il viaggio verso una regione che non si trova sulle carte geografiche e che lui chiama appunto Oriente. Quindi ecco che l'Oriente diventa una grande allegoria, no? Che è la patria delle anime. E per far da guida al filosofo in questo viaggio è un angelo, sempre lui, è sempre in attività, c'è sempre Gabriele, da Maria a Nazareth, da Muhammad nella penisola arabica, qui insieme ad Avicenna lavora. Lavoro redditizio, quello dell'arcangelo, e penso che venga pagato, ma non credo. Ebbene, a far da guida al filosofo è un angelo che però rappresenta, in questo caso, l'intelletto attivo della persona, l'intelletto di cui parla Aristotele, e conduce il filosofo oltre la soglia della semplice ragione. Cioè, questo ci fa pensare ai viaggi mitici che noi abbiamo incontrato in questi anni e studiato, ci fa pensare al viaggio sul carro alato di Parmenide da Elea verso il cielo di quella dea che poi è la dea della conoscenza, e ci fa pensare al viaggio di Elia nella letteratura dell'Antico Testamento, e ci fa pensare alla discesa agli inferi di Gesù, ci fa pensare alla scala di Maometto, ci fa pensare al viaggio poetico di Dante, anche Dante, e qui anche questa sera come tutte le altre sere. Ebbene, l'intelletto attivo conduce il filosofo e qualunque persona in una regione, l'Oriente, dove la saggezza filosofica deborda nel campo della sapienza mistica, per cui l'Oriente si colloca oltre la barriera dei dogmi, no, in uno spazio dove l'anima, senza bisogno di mediatori, entra in relazione diretta con il pleroma divino. Cioè, il pleroma è l'eterno pensiero di Dio, secondo il concetto del neoplatonismo. E per raggiungere l'Oriente, spiega Avicenna nei suoi racconti mistici, per far sì che la saggezza filosofica entri nel campo della sapienza mistica, è necessario saper amalgamare insieme, cioè studiare con spirito ecumenico, varie eredità culturali. E quali sono queste eredità culturali che si devono amalgamare insieme in modo ecumenico? Sono il pensiero persiano di Zarathustra, il neoplatonismo greco e cristiano, il pensiero gnostico, il pensiero dei sufi arabi e quello dei libri dei Veda indiani. Veda in sanscrito, sapete, vuol dire la saggezza, dal quale poi deriva tanto l'induismo quanto il buddismo. Ebbene, solo utilizzando elementi provenienti da diverse culture, spiega Averroè, attenzione, che interpreta Avicenna in termini occidentali, no? E anche Averroè, che abbiamo incontrato, fa questo tipo di ragionamento, è possibile produrre un nuovo pensiero dotato di originalità, uno spazio intellettuale chiamato Oriente. E guardate che è il concetto dell'umanesimo, cioè il concetto dell'Oriente, come lo vede Avicenna, è lo stesso concetto dell'umanesimo, potremmo chiamarlo così, no? Oggi sentiamo tutti dire, personalità nel mondo, dire bisogna costruire un nuovo umanesimo, ma non un nuovo, è l'umanesimo e dobbiamo ancora costruirlo, perché è ancora in atto. Ora, noi 4 mesi fa abbiamo studiato l'aspetto occidentale del pensiero di Avicenna, ora dobbiamo andare a constatare che cosa ha prodotto in Oriente, no? Dall'Oriente Avicenna non si è mai mosso. ci dobbiamo muovere noi, cioè dobbiamo andare noi in Oriente durante l'autunno del Medioevo, e lo faremo nelle prossime settimane. Allora, che cosa vi fa pensare la parola Oriente? A un oggetto, a un paese, a una città, a una persona, a un piatto tipico, a un'arte, ad un'idea? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E il massimo esponente di quel movimento che nel XIII secolo ha preso il nome di avicenismo persiano, perché è la prima tappa che faremo la prossima settimana in Persia, si chiama Suravardi. E voi direte, ma chi è costui? Beh, costui, questo tu è un grande personaggio che in questo momento, il cui pensiero in questo momento avrebbe il valore, un valore notevole, no? Perché se no dominano gli scoppi delle bombe o delle bombe che scoppiano insieme a corpi. Tra l'altro vi ricordo che il Corano proibisce nel modo più assoluto di togliersi la vita, soprattutto a scapito degli altri, quindi non si capisce bene cosa c'entra, o delle bombe con cui sganciate dagli aeroplani che vanno. Invece Suravardi, abbiate pazienza questa metafora, ma c'è poco da fare, è uno strumento, oggi dovrebbe essere uno strumento da utilizzare in modo significativo, ma ahimè l'alfabetizzazione viene per ultimo o non viene per nulla. Chi è Suravardi e come interpreta il pensiero di Avicenna in chiave scolastica? Beh, per rispondere a queste domande, a molte altre che si profilano all'orizzonte, l'orizzonte luminoso dell'autunno del Medioevo orientale, è arrivata anche l'ora legale apposta, no? Dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. La scuola è qui. E quindi il viaggio continua verso Oriente, che è una parola chiave significativa. Buonanotte!